Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa diretta oggi del 12 luglio. Allora, vi dico subito che i giornali stanno diventando un po' estivi, non hanno un botto di roba da scrivere, non che ne avessero da un botto nelle settimane scorse, però tra poco li faremo scrivere noi. Ciao Roberta Chiesa, UG, da X, perché in realtà si può anche vedere questa diretta da X, anche se il modo migliore per vedere questa diretta è andare su www.nicolaporro.it ed è il modo per cui io faccio traffico sul mio sito e creo quella community che mi rende indipendente dagli editori, dalla pubblicità e se non da me stesso. Ricordatevelo sempre, se riuscite fatelo direttamente dal cellulare o dal computer andando sul sito nicolaporro.it. Allora, i temi della giornata hanno a che vedere con la solita vicenda delle guerre e, come dice oggi Rampini, grande scoperta. Devo dire la verità, non ci voleva Rampini per scoprire che sono quelle guerre a bassa intensità che continueranno a sgocciolarsi nel tempo, come se fosse stata mai chiusa la guerra tra iraniani, tra sciiti e non solo sunniti, ma soprattutto israeliani e ebrei nell'area del Medio Oriente. Il punto sostanziale è che hanno ribloccato Hormuz gli Ayatollah e gli Ayatollah con l'intelligenza artificiale ululì, ululà, si sono messi a fare il combo di tutti quanti i leader occidentali. I primi due sono Trump e Netanyahu, che sono, per quanto riguarda loro, con il mirino in fronte, quindi da uccidere, da sterminare. È la lista nera che però vede anche su questa vicenda coinvolti alcuni dei massimi leader europei, tra cui Giorgia Meloni, che su questa vicenda, dice Trump, invece non hanno toccato palla. Poi c'è il secondo fogliettone estivo, che è una cosa pazzesca, questa roba di Ranucci. Vedete, sulla cosa di Ranucci oggi c'è una bellissima intervista che ha realizzato Andrea Ruggeri sul Tempo, in cui racconta il suo le minacce e gli insulti che ha ricevuto da Ranucci quando lui era commissario dell'autorità di vigilanza, commissione RAI, da parlamentare, e ricevette da Ranucci, dice Ruggeri, dei messaggi terribili perché lui si era permesso di criticare Report. Ma il punto è anche un altro, ed è forse quello più favoloso, perché oggi tutti quanti stanno dicendo: ah, la libertà di stampa, ah, Report, poi vedremo chi potrebbe sostituire Ranucci. Ma uno dei suoi giornalisti, leggo oggi sul Corriere della Sera, ha confessato al Corriere della Sera una cosa che è banalissima e che noi sin dal primo giorno avevamo inteso essere il vero problema di questa vicenda. Uno dei suoi giornalisti dice al Corriere della Sera: con quale faccia potrò andare da un politico a chiedergli conto dei suoi legami pericolosi con personaggi controversi? Allora, è vero che proprio ieri Travaglio diceva esattamente il contrario, che il politico ha doveri di trasparenza e di equilibrio diversi rispetto a quelli che ha un giornalista. Però, francamente, l'obiezione che fa il giornalista è molto chiara, e cioè dice: noi che facciamo il culo a tutti, e al primo che faremo il culo, beh, ci dirà: scusami, ma tu veramente, veramente dici, veramente mi stai rompendo le balle sui miei rapporti con Tizio, con Caio, quando il tuo capo andava a cena con la Vitola, che poi gli ha messo una bomba e che peraltro era il braccio destro di Berlusconi e di Dell'Utri, che voi stessi criticate? Cioè, il migliore amico del vostro conduttore è il braccio destro di Dell'Utri, che voi ci avete spiegato essere un mafioso, perché questo è il punto sostanziale. Io non penso che sia un mafioso, ma loro pensavano che fosse un mafioso. Quindi l'uomo che lavora col mafioso è anche il migliore amico di quello che attacca il mafioso facendo le indagini sul mafioso. Beh, insomma, devo dire la verità che è piuttosto imbarazzante. Il Domani parla del totonomine, cioè chi potrebbe sostituire a questo punto Ranucci, perché quella macchina là di Report, ovviamente la RAI difficilmente la potrà far fuori, però qualcun altro la potrebbe condurre. E i due papabili, secondo il Domani, sono Giulia Innocenzi, la giornalista che si fece le sue ossa con Santoro, e l'altro è questo Giorgio Mottola, che pare che sia uno dei suoi inviati di punta. Un altro giornalista, invece, intervistato da qualcun altro, disse che aveva parlato effettivamente con la Vitola per avere delle informazioni come fonte riguardo a dei suoi articoli e delle sue report. Beh, insomma, francamente, questa è una cosa che io trovo più che legittima, perché puoi anche sentire Belzebù per fare un servizio. Il problema è che Belzebù poi non deve diventare il tuo confidente, perché sennò cambiano un po' i rapporti. Nel frattempo poi c'è un passo avanti ed è molto delicato, perché dovete sapere che Fratelli d'Italia starebbe facendo un esposto a Report, perché dice che è stata fatta una indagine, un'inchiesta contro il sistema razziale di Fratelli d'Italia, una cosa di quelle che fa Report contro Fratelli d'Italia, che si opponeva però a ingenti investimenti sull'eolico che si volevano fare a Roma e nel Lazio, nelle pale eoliche, sulle quali ci sarebbe stata una intenzione e un interesse proprio di La Vitola. Erano delle pale eoliche che si devono fare nella Tuscia, e La Vitola avrebbe avuto un interesse in questa roba, e Fratelli d'Italia non voleva che si facessero, e Fratelli d'Italia diventa oggetto di un'inchiesta da parte di Report. Voi capite che io non so se sia vero ovviamente questa cosa, l'esposto di Fratelli d'Italia però è terribile, perché insinua il dubbio che il cavaliere senza macchia e senza pudori in questo caso fosse interessato a queste inchieste non solo per temi generali ma anche per soffiate amicali. Sulla politica fa ancora discutere la dichiarazione di Conte, che a Napoli, in una manifestazione flop del Campo Largo, dice che non era esistente, del tutto inesistente, una minaccia russa, e per quello dice Conte non ci si deve armare. Questa roba qui però fa arrabbiare moltissimo i riformisti del Partito Democratico che fanno interviste oggi sui giornali. Mi sembra che sia Sensi, dice: beh, insomma, siamo abbastanza incompatibili con questo modo di pensare. E dall'altra parte però è la tesi del Travaglio, è la tesi del Fatto, è la tesi di molti filo putiniani che dicono: beh, ma perché ci dobbiamo armare, tanto Putin non ci farà nulla. Io penso che forse ci si debba armare non perché Putin non ci farà nulla, ma perché comunque, se noi speriamo che gli americani sempre ci stanno a difendere il culetto caldo, beh, forse abbiamo un problema. Poi c'è una seconda questione che però riguarda sempre la Russia, e cioè Conte in difesa, Travaglio, scusate, spesso sono la stessa cosa, Travaglio in difesa di Conte fa un editoriale in cui dice: ma guarda che Conte non ha detto nulla di che, ha detto semplicemente quello che diceva il generale americano comandante dell'area europea della NATO, che dice che i russi non sono un problema. Sì, non sono un problema perché forse non prenderanno d'assalto l'Italia e la Francia, ma sono un problema potenziale, sostiene qualcun altro, perché la loro solo presenza e la loro forza di deterrenza che noi non abbiamo ci mette nell'angolo. Cioè, il tema fondamentale è che loro ci fanno bu e noi ci spaventiamo. Se loro ci facessero bu e noi non ci spaventiamo, stessa cosa varrebbe forse per altre potenze, i turchi e gli iraniani, avrebbe un senso. Esiste un continente importante economicamente senza un ombrello di difesa? Boh, secondo me no, ma secondo alcuni sì. La Commissione nel frattempo europea ha tolto 2 milioni di euro di fondi alla Biennale di Buttafuoco. Riescono a spendere soldi per tutto, abbiamo speso soldi per le campagne LGBTQ, abbiamo speso soldi per il wording corretto da fare per gli auguri di Natale, per non mettere in imbarazzo le religioni minoritarie, spendiamo soldi per portare da Bruxelles a Strasburgo inquinando con i camion i documenti dei parlamentari, ma i 2 milioni non vengono dati alla Biennale perché la Biennale avrebbe sarebbe diventata filo putiniana, per il semplice motivo, sapete come la penso io con i russi, per il semplice motivo che c'è un padiglione di proprietà russa che semplicemente Buttafuoco ha permesso che funzionasse durante la Biennale, cosa secondo me sacrosanta, ma che la Commissione europea evidentemente ha intenzione di sanzionare. Ultima cosa di giornata, aprono tutti i giornali evidentemente su questa e sulla morte di Peppino Di Capri, ma su questa devo dire che c'è sviluppi futuri, e cioè la questione degli autovelox. I giornali allarmisticamente, dal loro punto di vista, dicono 1 su 4 viene messo fuori legge, ma in realtà non è così, perché dovete sapere che gli autovelox vennero introdotti in Italia nel 1993. Io me lo ricordo, prima ero reduce da un viaggio in America, ancora me lo ricordo, con un mio amico Bante, tornammo in Italia e tornando in Italia prendemmo la macchina per andare giù in campagna da me, mi ricordo, in Puglia, e guidando la macchina per la prima volta vedemmo questi mostri che si chiamavano autovelox. Però c'è un problema, che dal 93 a oggi teoricamente questi autovelox dovevano essere omologati in maniera diciamo molto precisa. In realtà fino ad ora sono stati semplicemente autorizzati da un decreto ministeriale, e la Cassazione proprio l'anno scorso ha detto: non va bene la semplice autorizzazione ministeriale, ci vuole un percorso di omologazione. In un paese come l'Italia, in cui tutto è regola, tutto è norme, tutto è timbri, tutto è minchiate di questo tipo, l'unica cosa che non veniva regolata era quella che vi faceva le multe a voi, e questo però aveva qualche effetto collaterale, per esempio venivano messi degli autovelox con delle tarature o soprattutto in dei luoghi che erano proprio fatti per accappare soldi più che evitare incidenti. In questa maniera bene ha fatto il ministro dei trasporti a fare un decreto col quale gli autovelox devono essere autorizzati e non solo omologati, quindi una procedura più complicata. Questa procedura più complicata ne salva 3.000 e ne uccide 1.000 che potranno venire autorizzati nel futuro. Perciò la risposta al titolo di oggi non è che sono stati cancellati un autovelox ogni 4, ma che un autovelox ogni 4 erano irregolari e che molti di questi autovelox venivano utilizzati soltanto per mungere i nostri quattrini. È morto Peppino De Capri, ovviamente ne parlano tutti i giornali in prima pagina, le sue grandi canzoni. La cosa che veramente rende in questi casi sono video e foto, che purtroppo la carta stampata non può rendere, anche se io avidamente mi leggo e mi vedo tutte le foto per vedere le storie, non so, di Peppino Di Capri con un giovanissimo Celentano, Peppino Di Capri con queste signore degli anni 60 che sono ancora, come posso dirvi, quel ricordo delle nostre vecchie case, dove c'è ancora una tappezzeria di quegli anni, c'è ancora una sedia di quegli anni, c'è ancora un sapore, anche se ormai residuale, di quegli anni dove vissero i nostri genitori, almeno per noi boomer, e che era la grande ripresa economica di questo paese. Per il resto la musica è quello che è, se vi piace o no è un dettaglio influente per questa zuppa, ma quel sapore lì, insomma, lo ritrovate in queste vecchie foto d'antan che trovate su qualche giornale. Nulla rispetto invece a quell'idea della canzone dell'Italia liberata, che in quel momento stava producendo come non ci fosse un domani, o grazie a loro oggi il domani c'è. Che dice Andrea Migliavacca? Ma poi gli autovelox hanno anche un ipotetico effetto dissuasivo, ma c'è sempre chi eccede. Stefano Manucci, buongiorno anche a te, a Rita Masia, buona domenica a tutti gli zuppisti, a Ugo a tutti gli zuppisti. Noi ci vediamo il 17, praticamente pochi giorni mancano per la ripartenza. Il 17 sera è ancora, c'è ancora qualche posto libero e sarà una serata, quella inaugurale, in cui ci saranno tante sorprese, quindi fate ancora in tempo a registrarvi per il 17 sera, che è il 18 ovviamente, per la ripartenza che per la prima volta si tiene a Maratea, un posto straordinario. E chi non potrà esserci, ci saranno tutti gli streaming in diretta su questo sito, su TGcom e su tanti altri canali. Ciao.